File 11. Vivere nel lato ariano. Sopravvivenza come resistenza. Se per resistenza si intende anche tutto quello che fu fatto per ingannare e sfidare i nazisti, possono essere qui inseriti anche quei metodi che gli ebrei escogitarono per rimanere vivi. Tra questi vi era la possibilità che essi scegliessero di nascondersi nella zona ariana. Questo tentativo di fuga era sicuramente allo stesso tempo pericoloso quanto denso di ostacoli. Le motivazioni che frenavano il desiderio di lasciare il ghetto ebraico erano molteplici. Da un lato vi erano i legami affettivi. Non tutti erano disposti ad abbandonare le proprie famiglie, per le quali i loro stessi rappresentavano una fonte importante di approvvigionamento, soprattutto per chi aveva dei genitori anziani o dei familiari ai quali pensare. Chi lavorava nelle fabbriche, in genere gli operai erano scelti tra gli uomini più robusti e forti, fu inizialmente scartato dalle deportazioni, quindi la fuga non costituiva un'attrattiva. Tra i rischi di chi al contrario decideva di fuggire, vi era, oltre al pericolo incombente di essere ucciso, anche quello di esporre a gravi atti di ritorsione le altre persone, poiché i tedeschi erano soliti applicare la regola della punizione collettiva, uccidendo persone estranee al reato ma ritenute, secondo una logica assurda, complici nella fuga degli altri. Un altro vincolo era costituito dalla mancanza di risorse finanziarie, poiché i nazisti confiscavano e privavano gli ebrei dei loro beni, quindi essi non avrebbero avuto i mezzi per corrompere le guardie che si trovavano appostate davanti al ghetto e, anche se fossero riusciti a passare clandestinamente, avrebbero avuto in seguito difficoltà nel recuperare cibo. L'aspetto fisico e la lingua potevano rilevare la vera identità del fuggitivo, poiché la maggior parte delle persone che vivevano all'interno del ghetto soffriva la fame e il loro corpo, molto indebolito, mostrava chiaramente i segni della malnutrizione, cosa che li rendeva facilmente riconoscibili. Secondo la sociologa Lenore J. Wertzmann, che ha condotto uno studio sul numero di ebrei polacchi che passarono dal lato ebraico al lato ariano, in percentuale furono soprattutto le donne a uscire dal ghetto. In Polonia era raro che un ebreo non fosse circonciso. Gli uomini erano molto paurosi del fatto che potessero venire scoperti, in quanto quella caratteristica costituiva la prova lampante del loro essere ebrei. Ci fu anche chi riuscì a fare credere ai tedeschi di essere a tutti gli effetti un polacco. Gli uomini sapevano quanto potesse essere pericolosa quella vulnerabilità fisica, pertanto erano molto attenti a non lavarsi o a spogliarsi in presenza di altri uomini. I nazisti erano a conoscenza del rito della circoncisione. Se li avessero scoperti, li avrebbero fatti fucilare immediatamente. Gli stimoli che invece spronavano i giovani a varcare la soglia del ghetto provenivano dalla carica emozionale che il pensiero di riuscire a sopravvivere provocava. Per un uomo e una donna sottoposti quotidianamente alle vessazioni e alle crudeltà dei nazisti, riuscire a vivere rappresentava un obbligo morale per se stessi, ma anche nei confronti degli altri membri della comunità. La perdita di un genitore o di un altro familiare poteva fare accendere una fiamma che alimentava il desiderio di scappare dal ghetto. Per molti il legame familiare fu un vincolo che non poté essere semplicemente represso e accantonato. La maggior parte della gente della comunità sperava di sopravvivere insieme con la propria famiglia e si sentiva in dovere di rimanere. Nel momento in cui una persona si ritrovava nella condizione di essere sola senza altri affetti, le reazioni potevano essere diverse. C'era chi, da una condizione di dolore provocata dal lutto per la morte della persona cara, ricavava la forza necessaria per mettersi in salvo. Finché non sei del tutto sola e libera, ma è una libertà terribile, ti trovi senza una famiglia, eppure, finché non hai questa libertà, non puoi neppure pensare a salvarti. Chi invece, al contrario, cadeva sempre più nello sconforto e non aveva più la forza per reagire, privo di motivazioni, si lasciava abbandonare passivamente alla morte. In molti casi furono gli stessi genitori a organizzare la fuga del proprio figlio, spingendolo a scappare. Erano loro che si procuravano i documenti falsi necessari per nascondere l'identità, o attraverso l'aiuto di amicizie con non ebrei che potevano aiutarli, o comprandoli al mercato nero, in questo caso spendendo tutto quello che gli rimaneva. Il problema dei documenti falsi acquistati era che non si poteva verificare quanto potessero essere realmente validi. Il desiderio comune a tutte le famiglie era di poter salvare tutti i membri del nucleo familiare, e questo li spingeva a rischiare il tutto per tutto. Se durante il tentativo di fuga fosse sopraggiunto un ostacolo, in genere erano gli stessi genitori che aiutavano i figli a scappare, affidando loro la missione di sopravvivere in nome di tutta la famiglia. Questo forte istinto di protezione si trasformò per molti nella possibilità reale di salvarsi. Il sacrificio che i genitori compivano a favore dei figli è frequente sia all'interno del ghetto sia durante l'esperienza del campo di concentramento, dove durante le selezioni e nel corso della vita nel lager furono in molti a cercare di intercedere a favore dei figli, con tutti i mezzi che avevano a disposizione per proteggerli. Furono diverse le denunce che pervennero alla Gestapo, nelle quali chi aveva oltrepassato la zona del ghetto ebraico per passare in quella ariana fu segnalato, rintracciato e in seguito ucciso. Queste forme di collaborazionismo, che da un lato possono essere senza dubbio considerate atteggiamenti deplorevoli e abominevoli, furono per molti un sistema teso alla ricerca di un modo per alleggerire la propria posizione. Molti pensarono che gli aiuti concessi volontariamente all'occupante avrebbero garantito una posizione di favore e che questo procurava riconoscenza. Qualcuno riuscì ad evitare la deportazione, ma gli altri, una volta che i nazisti raggiunsero il proprio scopo e non ebbero più bisogno dei loro servigi, furono eliminati. I tedeschi cercavano di incoraggiare il più possibile la caccia all'uomo, stabilendo delle ricompense per chi avesse denunciato un ebreo, e cercavano di coinvolgere non solo la popolazione autoctona, ma anche gli stessi ebrei. Allo stesso tempo, chi veniva scoperto nell'aiutare un ebreo era severamente punito o ucciso. Chi decideva di passare dal lato ariano si trovava spesso in una condizione di solitudine, poiché non poteva intrattenere rapporti con nessuno per la paura che qualcuno lo potesse riconoscere come ebreo e denunciare alle autorità naziste. Pertanto, se la fuga rappresentava una speranza per la sopravvivenza, dall'altra ti costringeva ad una vita fatta di dissimulazione. L'individuo rischiava di perdere la sua identità per non farsi trovare. Allo stesso tempo viveva una doppia vita, da un lato quella di ebreo e dall'altra quella falsa di ariano. Per molti divenne infatti una lotta quotidiana che non tutti furono disposti a portare avanti, tanto che qualcuno, spinto dalla disperazione, decise di ritornare nel ghetto ebraico. Da un certo punto di vista, vivere insieme agli altri ebrei all'interno del ghetto garantiva un certo senso di protezione. Insieme erano condivise le stesse esperienze, sia quelle dense di terrore, sia quelle cariche di speranza. Con l'aiuto del gruppo, l'individuo poteva trarre la forza necessaria per affrontare una situazione estrema, come quella del ghetto o del lager. Per i deportati che riuscivano a superare le selezioni e a rimanere vivi, una volta entrati a far parte del sistema concentrazionario come schiavi, fu necessario adattarsi in poco tempo e riuscire ad entrare in un gruppo. Uno degli ostacoli più ricorrenti fu quello linguistico. Tra i deportati era frequente che qualcuno si trovasse isolato perché non comprendeva le parole degli altri detenuti e che di conseguenza non riuscisse ad apprendere le regole fondamentali del campo. Al fuggitivo del ghetto succedeva la stessa cosa. Tra chi riuscì a scappare fuori dal ghetto e a nascondersi nel lato ariano o nella foresta, ci fu qualcuno che scelse di farne il ritorno. Quando durante un'intervista gli domandarono per quale motivo lo avesse fatto, un fuggitivo rispose: perché avevo troppa paura per restare dall'altra parte. Non potevo vivere da quella parte. Era troppo pericoloso. Era troppo difficile lottare. Se hai una settimana per vivere con gli ebrei, bene, vuoi vivere. Ma se sei fuori dal ghetto ti preoccupi in ogni momento. Anche se è una settimana, nel ghetto era più facile.